oasi. A che cosa pensi? Io penso ad una distesa di sabbia e roccia infinita, dove di giorno muori dal caldo e di notte dal freddo, e c'è una sete disperata, ogni passo che fai è una sofferenza, c'è la solitudine. Se c'è vita in quella distesa di sabbia, sicuramente una vita in sofferenza. E in mezzo a tutto questo, io mi immagino una zona verde, con abbondanza di acqua, delle palme, frutti, fiori, animali, cibo in abbondanza. Questo per me è un'oasi, dove in mezzo a tutta questa distesa di disperazione e sabbia c'è questa felicità. Noi nella parola Siloe, e quindi nella visione per la nostra Chiesa, abbiamo come quarta lettera la O, che sta per oasi familiare. Infatti qui come Chiesa noi vogliamo essere una oasi per le famiglie. Un'oasi perché ci sono tante iniziative, tante cose che si fanno proprio per favorire le famiglie. Abbiamo un lavoro per i bambini piccoli, abbiamo il lavoro della scuola domenicale con i bambini di età scolastica, abbiamo un lavoro con i preadolescenti, con le adolescenti, poi vengono i giovani, poi abbiamo avuto le feste per i bambini, abbiamo il gruppo danza, facciamo corsi prematrimoniali, facciamo corsi matrimoniali. Che cos'altro stiamo facendo? Abbiamo una zona verde intorno a noi, il campetto qua fuori, lo scivolo, magari l'area gioco potremmo anche svilupparla un pochino. Mi sa che lo faremo. Tutte queste cose che facciamo, vogliono favorire le famiglie, affinché questo possa essere un luogo di ristoro, un luogo, appunto, una oasi in mezzo a palazzi, eccetera, cemento, asfalto. Ed è obiettivo nostro che qui come Chiesa possiamo vivere tutto questo come oasi familiare, ma non solo. Che questa oasi possa essere di stimolo anche per portare a casa questi valori, a casa la felicità, affinché ogni singola famiglia possa diventare una oasi familiare in mezzo a un deserto di una società ormai devastata. Questa è la visione che noi abbiamo. Amen? Ora, un'oasi ha due modalità come può venire in esistenza. Uno è l'oasi che è rimasta, che ha sopravvissuto un cambiamento climatico, dove prima c'erano foreste di verde, è avanzato il deserto ed è rimasto soltanto quella piccola conca di felicità di verde, perché lì c'è l'acqua. Questo è un modo di come a noi sono oggi pergiunte le oasi, soprattutto nei deserti grandi. Il Sahara, lo sapevate che una volta il Sahara era una grande foresta, una distesa di foreste, di alberi. Oggi è una distesa di sabbia, ma una volta là c'erano alberi. Questo è un modo. Il secondo modo di come può nascere una oasi ce lo insegna il popolo di Israele, che loro si sono specializzati di scavare, di arrivare a acqua, di portarlo in superficie, di piantare, di annaffiare, di irrigare in maniera specifica. Infatti, i migliori sistemi di irrigazione, sapete di che nazionalità sono? Made in Israel. Anche noi qui, nella Chiesa, stiamo usando, come si chiamava? NAM. Un sistema di irrigazione israeliano, stanno funzionando, stanno durando, sono anni. Loro sono specializzati in questo, non per caso, perché il Signore Dio al suo popolo ha trasmesso sempre di nuovo questo concetto, che Dio è capace di fare di un deserto un luogo dove fioriscono i fiori, dove c'è abbondanza di vita, di acqua e di felicità. E uno di questi passi abbiamo in Isaia 35, possiamo leggere dal verso 1 a 7. Isaia 35, dal verso 1 in poi. Il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa. Si coprirà di fiori, festeggerà con gioia e canti d'esultanza. Le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete, ecco il vostro Dio. Verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, saranno sturati le orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque scorgeranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari. Il terreno riarso diventerà un lago e il suolo assetato si muterà in sorgenti d'acqua. Nel luogo dove dimorano i sciacalli vi sarà erba, canne e giunchi. Dio proietta questo sul suo popolo e, se abbiamo ascoltato bene, abbiamo capito, non è solo una questione di piante o non piante, perché le piante non cantano, non esultano, non danzano. Vabbè, con i rami, con un po' di fantasia, potremmo anche immaginarci una cosa del genere, ma è chiaro che questo testo sta parlando a degli uomini che vivono il deserto e dove Dio promette l'oasi. E questo è valido ancora oggi, perché chi è venuto e ha aperto gli occhi ai ciechi? Chi è venuto e ha sciolto la lingua dai muti? Chi è venuto e fa cantare di gioia? Gesù Cristo il nostro Signore. Amen. E perciò questo messaggio è legato a Gesù Cristo, che vuole realizzare il suo ministero, la sua chiamata, vuole realizzare la sua volontà nella nostra vita. Isaia qui sta parlando di Gesù, che è venuto e che ha portato la forza e l'acqua per realizzare oasi in mezzo al deserto. E tu puoi scegliere se vuoi rimanere nel deserto oppure se vuoi vivere nell'oasi. Amen? Affinché in concreto capiamo come potremmo investire, così come gli israeliani che vanno a irrigare e piantare affinché il deserto diventa coltivabile, anche noi possiamo fare delle cose per accelerare i tempi. Qui come Chiesa, ok? che vuole essere oasi familiare, ma anche a casa, ogni famiglia, ogni nucleo familiare, per la volontà di Dio, vuole che noi diventiamo oasi familiari. Amen? Ora, con piante, irrigazione, magari potremmo anche muoverci, ma quando tutto questo si rispecchia sulla nostra convivenza, su relazioni da vivere, la cosa diventa un po' meno tecnica. E io vorrei insieme a voi riflettere su 5 elementi fondamentali affinché questa oasi familiare sia qui che a casa si possa realizzare. Il primo elemento, il più importante di tutti, è l'amore. Non fileo, ti voglio bene, ma amore agape, cioè quell'amore perfetto che ama perché? Perché ha deciso di amare. L'amore agape, Dio ama perché ha deciso di amare, non perché gli torna un interesse, non perché ne ricava qualcosa, ma Dio ha deciso di amare perché è amore, vuole amare. È il nucleo, il fondamento principale di una oasi familiare, sia qui nella famiglia grande che a casa nel nucleo familiare. La prima cosa più importante è l'amore. Non perché tu fai una cosa che mi piace, io ti amo, e quando fai una cosa che non mi piace, non ti amo più. Così come un po' i bambini, ti parlo, no, non ti parlo più. Poi domani ti parlo di nuovo, appena fai una cosa che non mi piace, non ti parlo più, non gioco più con te. L'amore divino ama sempre, addirittura se offeso. E anche noi dobbiamo amare. Una delle espressioni dell'amore l'abbiamo sentito domenica scorsa. Chi c'era domenica scorsa? Io no. Chi c'era? Una delle espressioni dell'amore è perdonare. Era una decisione. Concludiamo questo primo punto che sull'amore abbiamo parlato già tante volte. Dillo alla persona accanto a te, decido di amare con l'amore perfetto di Dio. Quante parole per dire una frase! È l'occasione di chiacchierare! Il secondo elemento che nasce su questo fondamento dell'amore è la fiducia. Se io ho fiducia di qualcuno, questo ha dei sintomi. Se io ho fiducia di mia moglie, non la devo controllare. Se ho fiducia in mia moglie, possiamo essere trasparenti. Non ho bisogno di andare di nascosto a studiarmi il suo cellulare. Chissà chi le scrive. E se fa una cosa che non capisco e magari in quel momento mi viene anche difficile di sai, inghiottire, perché raschia la gola, è dura, non vuole andare giù. Se mi fido, aspetterò finché non mi potrà spiegare il perché di quella cosa. E forse con la crema della conoscenza questa cosa dura, scende più facilmente. Amen? È espressione di fiducia se si può ridere insieme, fare battute e scherzi in misura e non sempre con gli stessi. Una volta tocca a te, una volta tocca a me. Ok? Ma dove c'è fiducia? Ci sta. Anche il prendersi in giro una volta. Perché no? Perché c'è fiducia. Io so che tu mi vuoi bene, anche se mo ridiamo e la cosa magari poco a poco mi gratta un po', no? I sintomi contrari invece, quando non c'è fiducia, è quando ci sono gelosie, rivalità, egoismo, colpi bassi con parole, per ferire, controllare l'altro fino a dominarlo. C'è Ezechia, al tempo di Ezechia, uno dei profeti che vivevano e servivano il Signore in quel contesto, Michea, che nel capitolo 7, verso 5, dice una cosa scioccante, che credo potrebbe essere confermato da tante persone che la vivono proprio in questo modo, espressione di deserto sociale, relazionale. Dice Michea 7,5: non fidatevi del compagno, non riponete fiducia nell'amico intimo. Sorveglia la porta della tua bocca davanti a colei che riposa sul tuo petto, fra marito e moglie. Se leggiamo il contesto capiamo che questa è una parola in tempi di maledizione, in tempi di giudizio per il suo popolo. Il contrario di quello che Dio vuole realizzare nelle nostre vite. E se noi viviamo questa condizione, se noi abbiamo l'impressione, sì, per me è così, vuol dire che siamo nel deserto, non nell'oasi. Il punto è, Dio ci dà fiducia. Gesù ci dà fiducia. E se io penso di quanta fiducia Gesù ha dato a me e sta dando tuttora a me, e io non me lo merito. Se io avessi dovuto scegliere uno da mandare in Italia, non avrei scelto me. Ma Dio mi ha dato fiducia e me ne dà ancora. E sapete che cosa ha suscitato questo in me? Che io ho fiducia in Lui. Da questo impariamo. Raccoglie fiducia chi dà fiducia. Dillo alla persona accanto a te, scelgo di dare fiducia per ricevere fiducia. Amore, fiducia, terzo punto, stima. Dove c'è amore, dove c'è fiducia, questi due producono stima. Romani 12,10, quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri, quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Stima e onore si può dare con gesti, con parole, ma prima di tutto stima è un'attitudine. Un'attitudine nei confronti di una persona. E tu puoi influenzare te stesso se avere stima di una persona o meno. Sai come? Se tu... No, prima un presupposto. Quanti che sono qui sono perfetti? Alzino la mano. C'è qualcuno che è perfetto? Allora, quei due, alla fine, consulenza. È ovvio, nessuno di noi è perfetto. La logica conseguenza è che ci sono delle cose in ognuno di noi che non vanno bene. Ok? Con altre parole, appena tu hai a che fare con qualcun altro, anzi, già prima, avendo anche a che fare con te stesso, tu devi scegliere che cosa vuoi guardare. Vuoi guardare le imperfezioni o vuoi guardare le cose che vanno bene? Se tu guardi continuamente le cose che non vanno bene nelle persone con le quali tu convivi, o qui in chiesa, o a casa nella famiglia, sai che cosa succede? Tu avrai una bassa stima delle persone intorno a te. Con il principio di semina raccolta, molto probabilmente a un certo punto tu avrai anche problemi di che cosa? Di una bassa stima di te stesso, guardando sempre i difetti degli altri. Che cosa possiamo fare per crescere nella stima, che è un'attitudine che poi trova varie forme di espressione? Comincia a guardare le cose buone delle persone intorno a te. Comincia a elogiare le persone intorno a te. Comincia a dire a te stesso: wow, mia moglie oggi mi ha cucinato una cosa molto buona. Giustamente devi dire la verità, se no... Però nel mio caso era buono davvero. Guarda le cose buone. Guarda quello che è bello delle persone intorno a te. Ripetilo a te stesso. Wow! Mia moglie è, per esempio, bella, brava, intelligente, eccetera. Ah, questo vale anche per i mariti. Ma forse ai mariti devi dire un'altra cosa. Wow, mio marito si interessa di me. Wow, mio marito ha dimostrato di essere sensibile per me. Wow, mio marito mi ha ascoltato per una volta. evidenzia, porta in evidenza le cose belle anche dei tuoi figli oppure dei tuoi genitori. Giovani, quando siete insieme, sai, i miei sono vecchi, arretrati e non so che cos'altro. Anziché fare a gara di chi sta peggio, che è un po' cultura calabrese, facciamo a gara di elogiare le cose belle che Dio ci dà. Amen? Scelgo di dare stima per ricevere stima. Dillo alla persona accanto a te. Scelgo di dare stima per ricevere stima. Questo era il terzo elemento. Poi c'è il quarto elemento. Amore, fiducia e stima, che sono attitudini, a un certo punto si esprimono anche verbalmente, nel parlare. Ora ci sono tanti modi di parlare. Uno è il livello più profondo, più valido. Sapete come si chiama? Il dialogo. Il dialogo presuppone che uno parla e l'altro parla pure. No! Uno parla e uno ascolta. Ah, certo, dopo un po' di tempo dovremmo invertire i ruoli, se no c'è qualcosa che non va. Ora la scrittura ci dà alcune indicazioni. Che cosa dobbiamo fare per arrivare a un dialogo valido, sincero? Il primo elemento sicuramente è Matteo 5,37, dove Gesù ci dice: ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Poiché il di più viene dal maligno. Cioè, quando dici sì, deve essere sì. E quando dici no, deve essere no. Se non puoi dire né sì né no, perché il vostro mondo non è solo bianco e nero, allora dillo grigio. Chiamiamo le cose. Il dialogo basato su amore, fiducia e stima può essere sincero. Certo, se tu vuoi poter dire la verità, devi permettere anche agli altri che possono dire la verità. E non sempre la verità piacevole. Bandita la menzogna, Efesini 4,25, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Dove invece regna la bugia, costruiamo muri e non avviene più un vero dialogo. E vai a minare anche i presupposti, la stima e la fiducia. L'amore dovrebbe essere intoccabile, ma stima e fiducia sono toccabili. E le bugie sono devastanti in questo campo. Perciò, dillo alla persona accanto a te, scelgo di dire la verità e di accettare la verità. Secondo elemento del dialogo, giustamente, è sai ascoltare. Quante parole vi dovete dire per dire la verità? Giacomo 1,19-20: sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Uomo nel senso umanità, essere umano, non ti salvi. Quindi è importante che sappiamo ascoltare. Dio ci ha dato quante orecchie?
Due.
Quante bocche? Una. Ti immagini la confusione se ce ne avesse dato due? Ascoltate Proverbi 18:13. Chi risponde prima di aver ascoltato mostra la sua follia e rimane confuso. Molti dei problemi tu hai detto, no, non ho detto, è perché non sappiamo ascoltare. E nel corso matrimoniale che facciamo? Quanti di voi l'hanno fatto il corso matrimoniale con Nikki e Sila? Ormai un bel po' di persone. Uno degli esercizi era imparare a dialogare col fazzoletto. E ce n'è solo uno. Chi ha il fazzoletto è di turno per parlare, l'altro deve ascoltare. E alla fine chi ha ascoltato deve saper riassumere quello che l'altro ha detto con l'enfasi su come l'altro si è sentito. Vi ricordate? Quante risate e non solo. Scelgo di saper ascoltare. Dillo alla persona accanto a te. Il terzo elemento per il dialogo è il vocabolario. Leggo Tito 2:6-9. Esorto ugualmente i giovani a essere saggi, presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, linguaggio sano, irreprensibile, perché l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire contro di noi. Litigate, parole brutte, piatti volanti, porte da aggiustare, non sono dialogo, sono violenza. E ci sono parole che non si dicono. E non vi faccio adesso l'elenco delle parole che non si dicono. Scelgo un vocabolario che piace al Signore. Dillo alla persona accanto a te. Scelgo. Arriviamo al quinto elemento per realizzare l'oasi familiare qui in chiesa e a casa in ogni nucleo familiare. La collaborazione. In una oasi familiare non c'è lo schiavo o la schiava di turno che fa tutto per tutti. Amen? Qualche donna ha detto amen. Per arrivare alla collaborazione ci sono dei ruoli. E a dispetto della teoria gender, io credo che la fisionomia di come Dio ci ha creati sia anche una indicazione per i ruoli all'interno della famiglia. Il corpo femminile non è fatta per la mazza o per la carriola. Dove ci vuole la forza fisica? Dio ha creato l'uomo con una resa fisica superiore alla donna. Ma se parliamo di gusto per la bellezza. Fate arredare i maschi. Che cosa succede? Io mi reputo una persona non molto stupida, ma ogni domenica c'è un momento disperato per me. La scelta dei vestiti, per concludere con i calzini, questa è colpa vostra. Non è roba nostra. Per questo Dio ha creato la donna. Ci sono sempre eccezioni, chiaro. Ma quando si tratta di cose tecnologiche, di motori, forse lì è meglio affidarsi agli uomini, no? Forse. Dipende. Così come per la pulizia. Quando io pulisco, ho finito presto. Anche Davide. Lui più presto di me. Quante donne sono d'accordo con me? Se ti vuoi fidare che è pulito a casa tua, chi deve pulire? Così ci sono ruoli, dove ognuno ha il suo compito. Ha anche ruoli di responsabilità. Non si fa il padre a turno o la madre a turno. Sono ruoli stabiliti, così come in una chiesa, dove si fanno le cose a turno nelle responsabilità, non tanto funziona. Perché ci vuole un padre spirituale di una chiesa, una madre spirituale di una chiesa. Amen? Queste cose vanno allenate. Compiti e responsabilità sono cose che vanno assegnate. Perché questo non è mentalità. Così i nostri figli, maschio o femmine che erano, avevano i loro turni per sistemare la cucina dopo mangiato. Hanno dovuto imparare a passare l'aspirapolvere. Anche di stendere qualche volta i panni. Di sistemare, di preparare la tavola, cioè si collabora in famiglia. Noi giovani nella famiglia grande lo fanno, io spero che lo fate anche a casa. Sistema la cucina di tua mamma e guarda che sorriso raccoglierai come paga. Anche noi maschi, se diamo una mano a casa, è cosa buona. Ci sono i compiti. Così mia moglie prepara la spazzatura e normalmente sono io quello che poi, o anche Davide, che portiamo la spazzatura fino al punto di raccolta. Chi prepara e va a stipare la legna ogni anno, secondo voi chi è? Sono io. E chi taglia la legna con... l'attrezzo giusto sono io, non mia moglie. Ma chi cucina e stira e fa, eccetera, è lei. Però se le voglio fare una sorpresa speciale, sai che cosa faccio? Le dico, oggi cucino io. Ah, forse questo non è il caso per tutti. Forse non tutti i maschi hanno questa capacità, ma ci sono altre cose che possiamo fare. In una oasi familiare c'è collaborazione. Anche qui in chiesa c'è bisogno di collaborazione. Se tutto devono fare sempre gli stessi, non so da quanti giorni, da più di una settimana, che qua fuori c'era delle buste con dei vestiti dentro. E io le ho visti. Ho detto, voglio vedere quanto tempo ci passa finché qualcuno, quel solito qualcuno, va e toglie questi vestiti che qualcuno ha portato. A qualcuno è venuto, l'ha visto e l'ha fatto. Un applauso a Tina. Non voleva che lo dicevo. Invece è importante che capiamo queste cose. C'è bisogno di collaborazione anche in chiesa per tante cose. Educa i tuoi figli sin da piccoli, da dare una mano in famiglia. È un insegnamento per il resto della loro vita. Per ogni convivenza farà del bene a loro, maschio o femmine che siano. Amen. Perciò concludiamo, scelgo di collaborare. Alziamoci in piedi.